Bene, oggi parliamo di un paese che rientra all'interno della serie sull'Africa che ormai abbiamo iniziato dall'inizio di questo podcast, che è il Djibouti. Djibouti è uno dei microstati del continente nero, è incastonato nello strategico Corno d'Africa. Con una superficie di circa 23.000 km quadrati e 370 km di coste, di poco inferiore a quella della Lombardia, ha una popolazione stimata in poco più di 1.100.000 anime. La situazione economica e sociale del Djibouti non è tra le più floride, secondo la Banca Mondiale. Infatti nel 2022 il PIL montava a 3 miliardi e mezzo di dollari e quello pro capite era di poco superiore ai 3.000 dollari annui. Se prendiamo una mappa, Djibouti lo troveremo incastonato in un punto molto strategico, di cui parleremo tra poco, ma vi basti sapere che i suoi vicini, diciamo che non sono tra i più stabili dell'intera area africana, parliamo di Etiopia, Eritrea e soprattutto Somalia, o per meglio dire in questo caso, visto che comunque la Somalia è divisa in due, principalmente il Somaliland. Riguardo a Djibouti dobbiamo dire che va ancora peggio se guardiamo la condizione della gran parte della popolazione. Ancora nel 2017, infatti, le istituzioni internazionali riportavano come l'80% degli abitanti viveva in condizioni di povertà e circa un quinto di questa popolazione nell'indigenza più assoluta, tanto che per indice di sviluppo umano Djibouti sempre nel 2022 risultava come 171esimo su 191 nazioni prese in considerazione, quindi una situazione allarmante. Tuttavia, c'è da dire che i soli dati ufficiali, non sempre privi di contestazione, sia chiaro, non sarebbero sufficienti a tracciare un quadro efficace della situazione. Uno dei dati più agghiaccianti, come ripreso anche dall'UNICEF, per Djibouti riguarda le mutilazioni femminili. Si calcola infatti che più di 9 bambine su 10 siano sottoposte a questa barbarie, nonostante il codice penale, che è in vigore da metà degli anni 90, vieti espressamente queste pratiche. Inoltre c'è da ricordare che a Djibouti, a fianco del diritto civile di matrice francese coloniale, trova ancora applicazione la Sharia, specialmente nei rapporti familiari, tenendo conto che la quasi totalità degli abitanti professa la fede islamica. Non aiuta il bassissimo livello di istruzione, e ancora, sempre nel 2017, circa la metà dei djiboutiani era analfabeta. Chiaramente dobbiamo cominciare col dire che la maggior parte dei cittadini risiede nella capitale Djibouti, perché Djibouti ha una capitale che è omonima al nome della nazione. E si trova spesso a convivere con moltissimi migranti, per lo più irregolari, con stragi in mare all'ordine del giorno. Migranti per lo più provenienti da Etiopia, Somalia, ma anche dallo Yemen, che si trova dall'altra parte dello stretto di Bab el-Mandeb. Soltanto di recente dobbiamo dire che c'è stato un accordo tra le autorità yemenite e quelle djiboutiane che ha permesso di ridurre del 15% il traffico, il flusso irregolare, diciamo così, di questi migranti, come ha rilevato la stessa Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Inutile dire che il forte afflusso di migranti è all'origine di non pochi problemi di ordine economico e sociale, a cominciare dagli approvvigionamenti di cibo e acqua nel paese. I circa 100.000 profughi che provengono dal Corno d'Africa e dallo Yemen a Djibouti hanno aumentato le tensioni, hanno precarizzato in maniera ulteriore le condizioni di vita di chi risiede nel paese, accrescendo quindi anche la dipendenza dagli aiuti umanitari internazionali, che sono per lo più di provenienza europea. Difatti, a causa del terreno e del clima desertico e siccitoso in Djibouti, soltanto una percentuale infinitesimale, cioè circa lo 0,04% della superficie è coltivabile. Quindi Djibouti dipende quasi completamente dalle importazioni di generi alimentari, a cominciare da quel grano russo e ucraino che tanti problemi ci ha portato in quest'ultimo periodo e che in parte è stato compromesso anche dallo scoppio della guerra. Il titolo di questo podcast poi ve lo avrà già anticipato, però ancora oggi a Djibouti è presente una delle basi militari di Parigi più importanti sul continente nero e c'è da dire che non è certo l'unica, visto che dal 2002 è stata installata, sempre a Djibouti, anche la base militare di Camp Le Mounier, in grado di ospitare fino a 5.000 militari. Troviamo anche persino un presidio italiano, la base militare di supporto Amedeo Ghiye, che è impegnata nel quadro delle operazioni belliche nel Corno d'Africa e nell'Oceano Indiano. Con l'eccezione della Federazione Russa, la cui presenza in terra d'Africa è più che altro concentrata nel Sahel, ma anche nel Mozambico, principalmente tutte le potenze straniere militari mondiali possiedono un hub nel minuscolo fazzoletto di deserto sotto la sovranità di Djibouti. E questo ovviamente non è un caso, perché è in funzione di rispettivi interessi geopolitici. Anzitutto dobbiamo ricordare la Cina, ma anche il Giappone, l'Arabia Saudita, addirittura si sta parlando di una base indiana e forse in futuro anche russa, sebbene al momento non sia presente. Una delle maggiori potenzialità di Gibuti è rappresentata infatti dalla sua posizione strategica, non solo dal punto di vista militare, che chiaramente fa gola a molte nazioni. Lo scalo sul Mar Rosso è lo sbocco privilegiato e prioritario per tutti i flussi commerciali che vanno da e verso l'Europa. Una strada che passa prima dalla Somalia, poi verso Gibuti e che poi sfocia all'interno delle acque territoriali eritree. Inoltre c'è da dire che lo scoppio della guerra in Ucraina e le tensioni tra Stati Uniti e Iran, per non parlare delle azioni degli Houthi in contrasto ai massacri di Gaza, hanno accresciuto la rilevanza di questo stretto, cioè quello di Bab el-Mandeb. Bab el-Mandeb è importantissimo per i traffici di petrolio, per tutte anche quelle merci che dal sud-est asiatico arrivano fino all'Europa, e non dobbiamo dimenticarci che Mar Rosso e Oceano Indiano fanno da soli circa il 40% dei commerci mondiali. Poi, sempre a causa dell'instabilità di Somalia e Yemen, lo scalo di Gibuti, che è comunque relativamente stabile, ha assunto un ruolo molto importante nelle azioni di contrasto alla pirateria e al terrorismo. Nel maggio del 2014, infatti, dobbiamo ricordare che lo stesso Gibuti subì un attentato a opera del gruppo terroristico Al-Shabaab, il cui scopo era quello di prendere di mira i militari francesi che proprio risiedevano a distanza a Gibuti. Tuttavia, il problema principale che affligge questo paese, oltre alla povertà chiaramente di cui abbiamo parlato all'inizio dell'episodio, è lo stesso che noi riscontriamo sempre parlando di Africa. Vale a dire, le enormi potenzialità che abbiamo appena descritto, quelle economiche, quelle commerciali, non vanno minimamente a vantaggio della popolazione, che rimane povera, ma è suffragio di potenze straniere, di una ristretta elite di potere. Pensiamo soltanto che gli approvvigionamenti che sono appannaggio dei contingenti stranieri che arrivano dall'estero, visto che cibo e acqua in loco scarseggiano, non vengono minimamente destinati ai gibutiani, che al contempo patiscono sete e fame. Approvvigionamenti che il governo potrebbe legittimamente pretendere, vista l'ingombrante presenza, ma che comunque non fa, perché chiaramente va a braccetto con le potenze straniere. E quindi torniamo allo stesso leitmotiv, che dobbiamo ringraziare per questo bel quadretto. Da una parte la diffusa corruzione locale delle istituzioni, dall'altra i forti rapporti che il Gibuti intesse sia con le potenze straniere, Cina in primis ma anche quelle occidentali, tutte insieme che foraggiano un sistema di potere che fa ben poco per l'interesse della popolazione. Per comprendere come siamo arrivati a ciò e soprattutto per comprendere la storia recente di questo paese, però occorre partire dalla composizione etnica della sua popolazione. Dovete infatti sapere che a Gibuti ci sono due etnie maggioritarie. Anzitutto gli Afar, che si concentrano per lo più nel nord del paese, e poi ci sono gli Issa, nel sud. Rispettivamente queste etnie sono di origine etiope e somala. C'è da dire che nella prima fase della sua storia, che condusse al referendum sull'indipendenza nel maggio 77, Gibuti vide la collaborazione unitaria di diverse etnie. Come primo capo di stato storico, Gibuti vide eletto Hassan Guled Abtidon, di etnia Issa. In rappresentanza dell'altra grande etnia, quella degli Afar, venne nominato tale Ahmed Dini. L'intesa iniziale tra Guled e Dini subì una brusca interruzione a causa di una serie di attentati e incidenti che condussero di lì a poco, già nel 79, allo scioglimento dell'LPAI da parte di Guled per dare vita a un nuovo partito politico, il Rassemblement Populaire pour le Progrès, diventato due anni più tardi, in base alla nuova costituzione, l'unica forza politica legalmente ammessa. In questo modo, gli Issa, cioè l'etnia che si opponeva agli Afar, riuscirono a garantirsi il controllo assoluto del paese, estromettendo la controparte Afar e dando vita a un clima di crescente tensione, destinato a sfociare all'inizio degli anni 90 in una vera e propria rivolta armata. Questo clima da guerra civile all'interno di Gibuti indusse Guled a concedere una nuova costituzione, che entrò in vigore nel 92, la cui sostanza era quella di voler aprire in qualche modo al pluralismo politico, ma che nella sostanza delle cose non cambiò tanto la situazione. La Francia tentò inutilmente una mediazione, respinta inizialmente dallo stesso Guled, che venne rieletto per la ennesima volta nel 93. Guled stesso temeva il sostegno offerto da Parigi all'etnia rivale, Tuttavia, alla fine fu soltanto grazie ai buoni uffici della ex madrepatria che si giunse a un accordo che alla fine entrò in vigore nel 94 e che prevedeva, a Gibuti, la condivisione del potere politico e militare tra le due etnie e l'amnistia per tutti gli insorti, quindi una pace fino a quel momento. Tra l'altro, le milizie impiegate nella guerra civile, che poi buona parte sono state reintegrate nelle forze regolari, non ricevettero quasi mai né stipendi né pensioni loro promesse. Quando Guled decise di dimettersi nel 99, a prenderne il posto fu l'attuale capo di Stato, nipote del suo predecessore e primo ministro in carica, tale Ismail Omar Guelleh. Dal 99, praticamente, Guelleh è sempre stato riconfermato ed è il padre padrone di Gibuti. Le ultime presidenziali, vi basta sapere, si sono tenute nel 2021 e questo signor Guelleh ha prevalso con circa il 98% dei voti dopo che una riforma costituzionale ha eliminato il tetto ai mandati presidenziali. C'è però da dire che, se proprio vogliamo essere onesti al 100%, un certo Ahmed Tidiane Souare, che è capo degli osservatori per conto dell'Unione Africana, quindi un'entità di tutto rispetto, mettiamola così, ha confermato la libertà delle operazioni elettorali e, sentite qui, l'assenza di brogli. Ciò non toglie che l'assetto di potere in Gibuti è tutt'altro che libero, perché in base al Democracy Index, che è l'indice di democrazia che viene stilato dal The Economist per il 2023, quello di Gibuti viene classificato come regime autoritario. In questa lista l'Italia si trova tipo 34esima su 165 stati, mentre nel caso della libertà di stampa Gibuti si colloca nella posizione 143 su 180. Ma tutto si ricollega come sempre a un'unica precondizione, perché l'assetto di potere esistente a Gibuti di questo signorotto padre padrone viene tenuto in vita non perché è bello e buono lui, ma perché ci sono delle potenze estere che hanno l'interesse a conservare le loro installazioni e a mantenere i loro interessi a Gibuti, a far sì che questo paese sia quanto modo stabile e non versi in situazioni di cataclismi come per esempio la vicina Somalia o pensiamo a quello che succede in Tigre in Etiopia. Gibuti è un piccolo paese che ha grande bisogno di investimenti per ricavare importanti opportunità. Pensiamo soltanto che soltanto grazie alle attività portuali, perché Gibuti lo possiamo effettivamente paragonare a uno stato porto, così tra virgolette, ha registrato nel 2023 una fortissima ripresa, un più 6,7% del PIL. Comprendiamo bene che gli spazi di miglioramento esistono. Gibuti sa bene di avere un ruolo importante come porto, non solo per se stesso ma anche per altre nazioni, si pensi all'Etiopia. Infatti nel 2023 i rappresentanti di Gibuti, Somalia ed Eritrea hanno rifiutato di discutere tra di loro un accordo portuale che non vada a rispettare la sovranità territoriale da parte della vicina Etiopia, che sborsa al piccolo stato africano più di $1 miliardi all'anno per poter utilizzare i suoi scali, perché da quando c'è stata l'indipendenza dell'Eritrea l'Etiopia si è vista privata di un porto commerciale o comunque di uno sbocco sul mare. Tant'è vero che da ora in poi sta cominciando a utilizzare anche quelli del Somaliland. A Gibuti poi non mancano gli investimenti di matrice cinese, perché a parte la base installata nel 2016, la prima, lo ricordiamo, e finora unica, detenuta all'estero dal Dragone, Pechino ha investito circa $3 miliardi nel rinnovamento della linea ferroviaria di Gibuti, che è lunga circa 760 km e che collega Gibuti proprio con la capitale dell'Etiopia, Addis Abeba. Inoltre i cinesi hanno acquistato il 25% delle azioni del porto di Gibuti e circa i 2/3 del terminal di Doralé, che è un'estensione dello scalo della capitale. Nel complesso Pechino ha investito oltre $10 miliardi nel piccolo paese del Corno d'Africa, pure in vista della creazione di un'area di libero scambio, nel tentativo di puntare per creare nuove installazioni civili e militari. Diciamo che non è improbabile che nei piani di Pechino ci possa essere lo sviluppo di un corridoio infrastrutturale tra Gibuti e la costa occidentale dell'Africa che, passando per il lungo Sahel, consentirebbe così di attivare un secondo avamposto in direzione dei paesi che si affacciano sull'Atlantico. E non finisce qui, perché, visto che la Hong Kong Aerospace Technology Group, che è una società privata collegata alla compagnia statale China Great Wall Industry Corporation, ha firmato, sempre nel 2023, un accordo con Gibuti per costruire nuove infrastrutture, tra le quali centrali elettriche, impianti idrici, strade, porti marittimi e soprattutto uno spazioporto con 7 rampe di lancio, con 3 impianti di prova per i propulsori a razzo, che si prevede sarà realizzato entro i prossimi 5 anni e che potrebbe aprire a scenari molto interessanti per installazioni satellitari di primaria importanza. Eppure, nonostante questi investimenti e le importanti prospettive di sviluppo, Djibouti, come stato a sé stante, non è riuscito finora a portare benefici di nessun tipo, quantomeno su vasta scala, alla popolazione. Inutile ribadire che se o fin quando la dirigenza politica del paese continuerà a favorire le ingerenze straniere, difficilmente questi assetti e quindi le condizioni di vita della popolazione potranno migliorare, ma ci rendiamo anche conto che la stabilità del governo molto spesso dipende anche dalla connivenza con le presenze straniere e viceversa. Come ha scritto Michele Manfrin per l'Indipendente, Djibouti quindi resta un paese ad alto valore geostrategico, dal grande valore commerciale e militare, e che tuttavia rasenta l'emblema di un mondo multipolare, dove le potenze si confrontano camminando spericolatamente sul filo sottile che separa pace e guerra. Come dire, Djibouti è un hub strategico, che è il porto di tutti, perché lì vi transitano le merci del mondo globalizzato, però è un hub che in fin dei conti non appartiene ai djiboutiani. Djibouti un po' come la contraddizione del mondo moderno, diciamo. Per aspera, ad astra.